Questo è il podcast di Aliseo Plus, uno spazio per capire la geopolitica e spiegare i meccanismi profondi che muovono e cambiano il nostro mondo. Guerre, strategie, tensioni. Aliseo ti racconta cosa c'è dietro le notizie.
Buongiorno a tutti, io sono Francesco Casini, direttore di Aliseo. Insieme a me c'è Federico Sangalli. Ciao Federico.
Ciao Francesco.
Oggi torniamo a parlare di Iran e Stati Uniti, ovviamente perché questa settimana abbiamo avuto gli incidenti più gravi dall'inizio di questo cessate il fuoco traballante che c'è stato in aprile, ma soprattutto siamo arrivati, secondo me, a un punto critico per quel che riguarda le trattative. Un punto critico che è esemplificato dal fatto che Netanyahu ha detto che è stato chiamato da Trump e Trump gli ha assicurato che l'Iran sarebbe incline ad accettare un accordo per la fine delle ostilità, che di fatto sarebbe una capitolazione, che include non solo la consegna dell'uranio, ma include anche la limitazione al programma di missili balistici e la cessazione del supporto ai proxy dell'asse della resistenza, quindi in pratica una resa da parte della Repubblica Islamica. A contempo, nello stesso momento, praticamente, fonti legate all'agenzia MER iraniana, quindi collegata alla linea ufficiale della Repubblica, dicono che gli Stati Uniti sono disposti, sarebbero disposti, ad accettare una bozza in 14 punti che di fatto è una capitolazione degli Stati Uniti, quindi un risultato completamente opposto rispetto a quello che Trump avrebbe raccontato a Netanyahu, perché si parla del fatto che gli Stati Uniti risarciscono l'Iran per i danni di guerra, 300 miliardi di dollari, scongelano una parte sostanziosa dei fondi congelati dell'Iran, ritirano le forze dal Medio Oriente, eccetera, eccetera. Sono un po' i due lati della medaglia che ci dicono che queste trattative in realtà non stanno andando bene e probabilmente perché non possono andare bene.
Assolutamente, diciamo che è ricominciata a fianco alla guerra vera, la guerra fatta di bombe, di missili, di barchini, di droni che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi di conflitto e di scontro, è ricominciata la guerra delle bozze, in cui entrambe le parti evidentemente fanno uscire documenti che in qualche modo sostengono la propria narrativa sul fatto che la condotta della guerra da parte sia iraniana sia americana sia un totale successo per la propria leadership. E da parte americana questo aspetto è, diciamo, peggiorato dal fatto che la linea tenuta da Washington è notoriamente incostante. Negli ultimi giorni, giustamente dicevi, i più gravi attacchi alla tregua da inizio aprile Teheran e gli Stati Uniti hanno raggiunto questa precaria intesa sul cessate il fuoco, sia nel Golfo Persico, sia tra Iran e Israele, sia nello Stretto di Hormuz. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a una campagna aerea di bombardamenti lanciati dalle forze statunitensi contro la Repubblica Islamica, preannunciati da Trump, che ha dichiarato che la motivazione dietro a questi attacchi era il sostanziale fallimento della tregua tra Iran e Stati Uniti, dovuto alla mancanza di volontà da parte degli iraniani di stringere un compromesso che in qualche modo venisse incontro alle richieste degli americani sul programma nucleare, il sostegno agli alleati storici dell'Iran come Hezbollah e lo sviluppo del programma missilistico iraniano. A seguito di questa mancanza, diciamo, di progressi nella trattativa, gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran e annunciato anche l'invasione dell'isola di Karg, un asset importante per le esportazioni petrolifere iraniane posto nel Golfo Persico. Invasione che non si è concretizzata perché poche ore prima della deadline posta dallo stesso presidente americano, gli Stati Uniti hanno fatto dietrofronte annunciando che l'intesa ormai era a un passo. Se a qualcuno degli ascoltatori questo potesse, insomma, sembrare un déjà vu, lo è, perché nell'ultimo mese gli Stati Uniti hanno già fatto questa operazione, cioè Trump in persona ha già fatto questa operazione di minacciare grandi attacchi, in particolare contro le centrali elettriche, contro i ponti, contro l'isola di Karg, e poi, arrivato a un passo, diciamo, al photo finish rispetto al termine di questa offensiva, semplicemente si è tirato indietro, annunciando che i mediatori regionali avevano in qualche modo ottenuto un accordo che era a pochi giorni dalla firma. In questo momento noi viviamo in un limbo molto simile, che però non ci dà certezze su quali siano le prospettive per la regione, né su quale assetto evidentemente uscirà prima o poi dal conflitto che il Medio Oriente vive ormai dal 28 febbraio, cioè da quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato l'attacco contro l'Iran, che ha portato alla morte della guida suprema Ali Khamenei.
La CNN, se non sbaglio, ha contato le volte in cui Trump ha detto che siamo un passo dall'accordo. Erano 38 quando le hanno contate, quindi adesso sono almeno 30.
Sì, esattamente, si tratta proprio di questo. In qualche modo è un danno, è diciamo l'incoerenza americana è un danno più per la superpotenza statunitense che non per gli attori della regione. Nel senso che la diminuzione della credibilità di Washington, non solo come negoziatore, ma anche come potenza capace di mantenere una politica coerente in una zona comunque centrale per i suoi interessi, finisce evidentemente per indebolire anche la possibilità che poi la parola di questa potenza venga utilizzata come base per uno sviluppo negoziale. Non dimentichiamo che dall'inizio della guerra, cioè dal 28 febbraio ad oggi, gli Stati Uniti hanno anche cambiato più volte l'obiettivo di queste operazioni militari, dal rovesciamento del regime iraniano alla rimozione dell'uranio arricchito in mano al regime di Teheran, fino alla riapertura di Hormuz, e su questo potremmo fare anche un piccolo inciso a proposito di questa grande confusione. Una delle condizioni che emerge sia dalle bozze iraniane sia da quelle statunitensi è che lo stretto di Hormuz dovrebbe essere riaperto. Solo due giorni fa il presidente Trump ha dichiarato che in realtà lo stretto è aperto e che lui ha fatto transitare centinaia di milioni di barili di petrolio in segreto e che quindi in realtà non c'era alcun bisogno di riaprire lo stretto. Questo, diciamo, è sintomo della confusione.
Che poi bisogna capire molto bene che cosa si intende per aprire lo stretto, perché la posizione iraniana, almeno quella ufficiale, da mesi a questa parte, è che riaprire lo stretto è un qualcosa che si fa nel momento in cui si raggiunge la pace. Però più e più volte diciamo che è stata avanzata l'idea che lo stretto viene sì aperto, ma dietro il pagamento di un pedaggio attraverso quei canali che passano per lo stretto, che sono i canali controllati dai Pasdaran. E questa semplice clausola, che può sembrare irrilevante, in realtà ha delle implicazioni enormi, perché significa che l'Iran diventa la potenza tutrice dello stretto, e a parte che da un punto di vista simbolico per gli Stati Uniti questo è inaccettabile, no? Per la talassocrazia il fatto che lo stretto più importante del mondo venga di fatto posto sotto la tutela di uno dei nemici storici è di per sé qualcosa di tremendo, ma soprattutto poi diciamo che ci darebbe la risposta alla domanda chi ha vinto la guerra, perché l'Iran si troverebbe in una posizione nettamente migliore rispetto a quando la guerra è iniziata. Cioè, noi abbiamo sempre parlato del fatto che perché l'Iran si può dire che ha vinto la guerra? Perché aveva un obiettivo molto più minimalista dei suoi avversari, vale a dire sopravvivere, mentre i suoi avversari, come dicevi te, avevano una rosa di obiettivi. Una volta insistevano su uno, una volta insistevano su un altro, non ne hanno raggiunto nessuno. Ma perché erano tutti obiettivi massimalisti comunque. L'Iran aveva l'obiettivo minimalista di sopravvivere con lo stesso regime, l'ha centrato. Se oltre a questo, in fase negoziale, l'Iran riesce a strappare la tutela sullo stretto di Hormuz, lo scongelamento dei fondi, i fondi per la ricostruzione, sono tutte cose abbastanza inaccettabili per gli Stati Uniti, beh, parleremmo proprio di una capitolazione americana.
Su questo si sovrappongono, diciamo, sia un piano strategico sia uno politico. Partendo da quello politico, Trump ha spesso criticato il famoso accordo sul nucleare del 2015, quello raggiunto dall'amministrazione Obama e poi cancellato dallo stesso Trump pochi anni dopo, diciamo adducendo il fatto che all'interno di quell'intesa era compresa un ammorbidimento delle sanzioni economiche contro il regime iraniano, che secondo lo stesso Trump, secondo in realtà i critici di quell'intesa che, come dire, precedono Trump e che sono ascrivibili soprattutto all'area neocon, cioè quella interventista e solitamente filo-israeliana all'interno della politica della classe dirigente americana, quell'accordo avrebbe garantito grandi finanziamenti, introiti, alle casse del regime iraniano con cui Teheran poi avrebbe finanziato le sue attività di destabilizzazione in Medio Oriente, quindi Hamas, Hezbollah, i missili degli Houthi e via dicendo. Se il conflitto finisce con l'Iran che in qualche modo costruisce quello che la stampa ha un po' impropriamente ma efficacemente definito il casello di Hormuz, cioè è in grado di poter imporre effettivamente una tassa sul transito in quello stretto di mare, è evidente che tu non solo hai garantito un ammorbidimento delle sanzioni, come del resto fece Obama, all'Iran, ma gli hai garantito anche una fonte di introito sostanzialmente fissa, totalmente controllata dall'Iran, forse con, diciamo, la partecipazione dell'Oman, che è l'altro paese che si affaccia sullo stretto di Hormuz, con il quale l'Iran potrà, diciamo non tranquillamente, però potrà sicuramente ottenere delle risorse per ricostruire le proprie forze armate, ricostruire la propria economia, in questo momento ovviamente gravemente colpita dagli attacchi americani. E di conseguenza, diciamo, questo è il lato politico, cui Trump dovrà poi spiegare non solo al pubblico americano ma anche a una classe dirigente, alla comunità di intelligence, al Pentagono, l'insuccesso di questo conflitto, ma sul piano strategico significa che il principale e probabilmente il minimale obiettivo che gli americani e gli israeliani potevano avere questo conflitto, cioè disinnescare la forza militare, la proiezione dell'Iran in Medio Oriente come attore ostile, è sostanzialmente fallito e anzi la prospettiva è che nei prossimi anni, in caso naturalmente l'Iran mantenga questo controllo di Hormuz, Teheran sia in grado di moltiplicare la propria potenza missilistica, la propria capacità a livello di droni, di barchini, potenzialmente anche il proprio programma nucleare, grazie alle risorse, all'influenza, al prestigio che ha guadagnato con questo conflitto.
E proprio per questo, secondo me, nel momento in cui questa soluzione è chiaramente inaccettabile per gli Stati Uniti, io credo che l'unica possibilità di medio termine per concludere il conflitto sia un accordo in stile Gaza, cioè quindi un accordo che non risolve praticamente nulla, che permette a tutti quanti quelli che sono al tavolo di fermarsi e leccarsi le ferite. Nei fatti poi vengono, diciamo, stabilite tutta una serie di accordi e di clausole che non vengono rispettate, ma è un qualcosa che serve all'Iran, agli Stati Uniti, Israele forse di meno, perché Israele comunque nel momento in cui si raggiunge un accordo è chiaramente la parte perdente di tutto quanto questo discorso. Ha un accordo in stile Gaza per cui ognuno continua a fare quello che faceva prima della guerra e di fatto poi si inizia a creare poi la base di un conflitto che magari sarà combattuto tra 4 o 5 anni perché i nodi tornano al pettine di nuovo. Non è un'intesa di lungo periodo, non è un'intesa di ampio respiro, è semplicemente, diciamo, mettersi d'accordo sul fatto che tutti quanti si possano fermare.
Assolutamente, e in qualche modo noi abbiamo già il modello di questo scenario, e non è solo Gaza, è anche l'assetto che, diciamo, più o meno torto collo, Stati Uniti, Israele e Iran trovarono dopo la guerra dei 12 giorni, cioè all'epoca, il giugno scorso, giugno 2025, Israele e successivamente gli Stati Uniti attaccarono l'Iran, provocarono di fatto una guerra regionale con i famosi bombardamenti di Israele da parte dei missili iraniani in rappresaglia agli attacchi e infine il bombardamento dei siti nucleari da parte iraniani da parte dell'aeronautica militare americana. Dopo quella fase di conflitto ci fu un'intesa che avrebbe in qualche modo, diciamo, dovuto lasciare spazio a dei negoziati sulla situazione nucleare iraniana, sul dossier nucleare iraniano, negoziati che poi sono stati ripresi nel gennaio scorso, quando gli Stati Uniti annunciarono un round di trattative che fu poi interrotto proprio dall'attacco a sorpresa contro Teheran da parte di Israele e degli Stati Uniti. E già all'epoca si disse, in realtà questo cessate il fuoco non è altro che una tregua che prepara la prossima guerra, perché le posizioni sul piano strategico dei due schieramenti sono inconciliabili, semplicemente hanno bisogno in qualche modo dello spazio per riprendere fiato, per ricostruire i propri arsenali e arrivare preparati alla prossima battaglia.
È vero, e io lo dico, la reputo la soluzione più probabile, però quella guerra del giugno dell'anno scorso, secondo me, col fatto che parliamo di un conflitto che è stato molto breve, no? La guerra dei 12 giorni, diciamo che non era stato possibile, secondo me, trarre delle lezioni militari efficaci, perché è stato un qualcosa di troppo localizzato. E nel momento in cui è stato un qualcosa di troppo localizzato, noi abbiamo visto un qualcosa che non sappiamo chi l'ha vinto o chi l'ha persa, perché abbiamo avuto l'attacco iniziale di Israele, dei primi giorni di assoluto dominio da parte israeliana, e poi l'Iran mano a mano ha iniziato, diciamo, a impostare una reazione più efficace. È chiaro che nel momento in cui quella guerra è stata interrotta, dopo meno di 2 settimane, non abbiamo visto come sono andate a finire le cose. Questa guerra qui è diversa, perché questa guerra qui è durata 1 mese e mezzo, e in questo 1 mese e mezzo noi possiamo trarre un qualcosa di importante per il futuro, vale a dire il fatto che nonostante un dispositivo aeronavale immenso che ha colpito l'Iran con, penso, la campagna di bombardamenti più violenta dalla guerra del Golfo ad oggi mai fatta, non può essere piegato dal potere aeronavale, perché si è preparato esattamente a questo tipo di operazioni, ha nascosto tutto quello che poteva nascondere sottoterra, ha evidentemente messo da parte un arsenale missilistico di droni che gli permette di continuare delle operazioni per una data indefinita. Noi sappiamo poi tutti quei report dell'intelligence americana che sono usciti dopo la guerra sul fatto che buona parte dell'arsenale comunque è intatto, e secondo me la lezione è che la deterrenza dell'Iran è molto più importante di quella che ci aspettavamo prima della guerra. Cioè, noi sappiamo oggi che se l'Iran viene colpito con il massimo del potere aeronavale che Stati Uniti e Israele potranno mai, anche in futuro probabilmente, scatenare contro la Repubblica Islamica, comunque l'Iran riesce a sparare per 2 mesi, riesce a tenere chiuso Hormuz, riesce anche a infliggere dei danni non irrilevanti ai radar, alle basi, anche all'economia, colpendo o minacciando di colpire le infrastrutture energetiche dei paesi del Golfo. Ecco, questa cosa noi a giugno non la sapevamo e ora la sappiamo. E secondo me non è un caso che c'è stato proprio un cambio di passo in come l'Iran si è comportata di fronte a determinate cose che sono successe nelle ultime 2 settimane. Ad esempio, l'Iran ha attaccato Israele per prima, senza essere stata attaccata sul proprio territorio nazionale, no? Ha detto: se Israele colpisce il Libano, noi attacchiamo Israele. E così ha fatto, che è un qualcosa che per l'Iran fino a 2 anni fa sarebbe stato impensabile, perché l'Iran tradizionalmente gioca sulla difensiva, la sua strategia asimmetrica funziona in maniera reattiva rispetto a quello che fanno gli altri. Invece è addirittura stata disposta a fare il primo passo. Cioè, ricordiamoci quando ci furono le prime operazioni iraniane, i primi attacchi missilistici contro Israele, no? Arrivarono dopo mesi e mesi rispetto al fatto a cui stavano reagendo, no? Oggi addirittura l'Iran si sente talmente sicuro da dire: io colpisco Israele. E lo stesso ha fatto in quei 2 o 3 incidenti che ci sono stati con le forze armate americane. Nel momento in cui gli americani hanno iniziato a sparare, gli iraniani hanno immediatamente lanciato missili e droni o contro le loro navi o contro le loro basi. Questo è un cambio di passo, secondo me, molto importante. Il fatto che gli iraniani non cercano più, non sono più reattivi e non cercano più la mediazione nel momento in cui deflagra e si arriva alla crisi militare.
Certo, diciamo che tra gli addetti ai lavori si dice sempre che una guerra prepara il campo per la prossima guerra, no? E da questo punto di vista la guerra del giugno 2025 ha preparato il campo allo scontro che stiamo vivendo in questi mesi, per entrambi gli schieramenti. Da parte degli Israele e degli Stati Uniti li ha illusi, infatti, del potere della propria arma aerea, delle proprie capacità. Ricordiamo Netanyahu che nelle prime settimane di conflitto diceva: i nostri aerei possono volare sopra l'Iran, entrano ed escono senza problemi, abbiamo una superiorità aerea schiacciante, a parte il fatto che ovviamente questo dato era, diciamo, viziato ovviamente da una certa narrativa bellica, ma questo strumento si è rivelato insufficiente alla prova dei fatti per conseguire l'obiettivo di effettivamente smontare la potenza militare iraniana. Dall'altra parte ha rappresentato per l'establishment militare, politico, religioso iraniano un momento verità, uno spartiacque, la realizzazione che la propria deterrenza realizzata con la strategia difensiva, in qualche modo autotutelativa, che l'Iran aveva perseguito negli ultimi anni, non era più possibile, non era più credibile, perché il nemico ormai si sentiva sufficientemente
sicuro
di sé, esattamente, per colpire direttamente il territorio iraniano e infatti poi arrivare addirittura a colpire i siti nucleari e successivamente ad assassinare la guida suprema iraniana. La risposta a questo è stata, con le poche comunque, diciamo, con delle risorse preparate ma comunque decisamente inferiori rispetto alla propria controparte avversaria, è stata adottare una politica molto più aggressiva nel far rispettare le proprie linee rosse, in quanto ritenute le uniche trincee, diciamo, tra l'attuale assetto, l'attacco portato a questo assetto da parte del nemico e quindi la propria sopravvivenza.
Staremo a vedere, perché poi è chiaro che questo genere di approccio da parte iraniana, possiamo dire che per il momento ha funzionato, a patto che non arrivi a far sentire troppo minacciati gli israeliani e americani, perché a quel punto è chiaro che potrebbe aprire la strada a un'escalation, magari un domani anche di tipo non convenzionale, specie da parte israeliana. Quindi comunque è un qualcosa che si porta sempre con dei rischi molto elevati, il fatto di percorrere la strada dell'escalation, nel senso che è un qualcosa che rischia di funzionare, ma fino a un certo punto, fino a che il tavolo non si rompe e smette di esistere. E questo sicuramente lo vedremo. Di certo, su questo possiamo essere d'accordo, l'accordo, se si farà un accordo, e questo è il senso della puntata di oggi, sarà un accordo assolutamente meno massimalista e meno di lungo termine di quanto Trump o tutti quanti gli altri ci possano raccontare.
Assolutamente, perché del resto le posizioni tra le due parti restano inconciliabili su una serie di dossier fondamentali: il nucleare, il controllo del Golfo Persico, il controllo dello Stretto di Hormuz, i rapporti tra Iran, Israele e Hezbollah. Fino a che questi temi non verranno risolti, le due parti restano inevitabilmente orientate verso una rotta di collisione tra i loro interessi di sicurezza, e questo renderà qualunque tipo di accordo, di intesa, anche di cessate il fuoco più o meno ufficioso, destinato prima o poi a lasciare spazio di nuovo alla competizione.
Io ringrazio chi ci sostiene con l'abbonamento ad Aliseo Plus, ringrazio Federico Sangalli, grazie Fede.
Un piacere.
E ci sentiamo la prossima settimana per un'altra puntata del podcast di Aliseo.
Questo è un podcast di Aliseo, testata giornalistica diretta da Francesco Dalmazio Casini. Scritto dagli analisti della redazione di Aliseo, la post-produzione è a cura di Michele Ditto.